Oggi vogliamo soffermarci sulla figura di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Prima di iniziare il racconto della sua vita, facciamo la consueta preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, prega per noi. Bene, dicevo, oggi oltre a essere la memoria di San Bruno, è anche, la liturgia ricorda anche questa insigne santa appartenente al terzo ordine francescano, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Nacque a Napoli verso l'anno 1715 da una famiglia di modesta condizione. Suo padre, di nome Gallo, era un uomo duro, furioso e violento, dal quale la nostra santa ebbe molto a soffrire, come vedremo anche poi nel racconto della sua storia. Per il contrario, invece, sua madre, di nome Barbara, era dolce, pia, fedele nel servizio di Dio e paziente nel sopportare le brutalità del marito. Mentre Barbara portava in grembo questa figlia di benedizione, era agitata da strane visioni e spaventosi fantasmi. Per questo pensò bene di andare a raccomandarsi alle preghiere di due grandi servi di Dio, che poi saranno elevati anch'essi agli onori degli altari, e sono San Giuseppe della Croce, francescano, e San Francesco de Girolamo della Compagnia di Gesù. Questi due santi rassicurarono la madre e le raccomandarono di avere una speciale cura, anzi della bimba che portava in grembo, perché un giorno sarebbe arrivata a un'altissima santità. E la predizione non tardò ad avverarsi. Fin dagli anni più teneri, Maria Francesca fece presagire quello che sarebbe stato un giorno. All'età di 4 anni appena, già consacrava lunghe ore alla preghiera sia di giorno che di notte. Faceva sua delizia il visitare la casa di Dio, le chiese, assistere alle sacre funzioni, e fin da allora, pensate, all'età di 4 anni, cominciò a mortificare il suo piccolo corpo e a meditare i sublimi misteri della passione del Redentore, il quale, per premiare il desiderio che ella aveva di essere illuminata sulle verità della fede, permise al suo angelo custode di istruirla intorno alle medesime. Quindi, sin dall'età di 4 anni, ecco già gli angeli ammaestrarla, il suo angelo custode ammaestrarla sulle verità della fede. Ecco, quando sentiamo parlare di fatti straordinari sin dalla nascita, nella vita di questi santi, siamo portati a pensare subito che, santi si diventa perché Dio così vuole, perché Dio sceglie. E invece dobbiamo ricordare che la santità comunque è sempre il frutto di una corrispondenza libera e personale. È vero che Dio a volte previene con grazie straordinarie i santi sin da bambini, dalla culla, per fare di essi dei profeti, dei segni in mezzo al suo popolo, ma anche è vero che tanto più sono grandi le grazie, tanto più è necessaria la corrispondenza. Quindi non è detto che a un fanciullo a cui viene date grazie straordinarie da bambino diventi poi necessariamente santo. La santità, ripeto, è sempre la corrispondenza personale, generosa e fedele alla grazia di Dio. Voi direte: ma come mai allora Questi due santi, San Gian Giuseppe della Croce e San Francesco de Girolamo, già annunciano che essa sarebbe diventata una grande santa, un luminare della Chiesa. Beh, a motivo del dono della profezia, cioè Dio ha concesso a questi due santi di vedere già quello che ella sarebbe diventata, ma liberamente, con la propria corrispondenza. Dal momento che Dio conosce, vede le cose future come presenti e senza con ciò togliere la libertà. Quindi, ripeto, anche se vediamo questa santa baciata sin dalla fanciullezza da doni straordinari, questa santa è giunta agli onori degli altari perché ha corrisposto con generosità e con fedeltà sin da piccola fino alla morte. Il confessore, ammirando la conoscenza che lei aveva dei misteri della santa religione, dal momento che era proprio un angelo che la istruiva, vedendo ancora l'ardore della sua fede e i prodigi che la grazia operava in lei, l'ammise alla mensa eucaristica, alla Santa Comunione, all'età di solo 7 anni, e che allora era un'eccezione, straordinaria. Il giorno della prima comunione fu per lei un giorno indicibile di consolazione, che le fece versare abbondanti lacrime. Le fu subito concesso, anche qui si trattava di un'eccezione, di accostarsi alla comunione tutti i giorni. Ed è proprio la comunione quotidiana che divenne la delizia del suo cuore, la consolazione nelle lunghe dure prove di cui fu piena tutta la sua vita. Giunta all'età di 16 anni, un giovane ricco, invaghito della sua pietà, della sua modestia e delle sue virtù, la chiese in matrimonio. Il padre, sedotto dal ricco parentado di questo giovane, impegnò la parola senza nemmeno consultare Maria Francesca, non sospettando nemmeno di trovare in lei la minima resistenza. E quale fu la sua grande meraviglia quando questa rifiutò con fermezza il matrimonio che le veniva proposto. E chiese al padre il permesso di consacrarsi a Dio nel terzo ordine di San Francesco d'Assisi. Naturalmente, le domande pressanti di Maria Francesca non furono capaci di smuovere il duro cuore del padre, che anzi, trasportato da violente collera, prese una fune e la percosse senza pietà, finché la madre corse a strappargliela dalle mani. Il padre, sempre infuriato, rinchiuse la figlia in una stanza, senza altro nutrimento che pane e acqua, con la severa proibizione alla madre e alla sorella di visitarla. Lei, stimandosi felice di soffrire qualunque cosa per amore di Gesù, se ne stava in silenzio e offriva al Sposo Celeste questo suo primo pegno di fedeltà. Ecco, tacere, soffrire e offrire. Nel frattempo, un gran servo di Dio, il francescano padre Teofilo, riuscì a guadagnare il cuore del padre e illuminarlo sulla ingiusta condotta che gli aveva nei confronti della figlia. Così riconobbe i suoi torti e permise alla figlia di abbracciare la vita del terzo ordine al quale il Signore la chiamava. Così il giorno 8 settembre, festa della Natività di Maria Santissima, la consacrata per eccellenza da Dio, a Dio, indossava Maria Francesca l'abito del terzo ordine nella chiesa di Santa Lucia al Monte, officiata allora dai frati minori discalciati, chiamati comunemente Alcantarini, da San Pietro d'Alcantara, che ne era il promotore di questa riforma. E otteneva di portare anche esteriormente la divisa francescana, ponendosi sotto la direzione spirituale di quei ferventi religiosi. La santa fu ricevuta all'ordine da un certo padre Felice, che divenne il suo direttore e che gli diede il nome di Suor Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù. Non senza ragione, gli diede questo titolo, gli aggiunse questo titolo delle cinque piaghe del Salvatore, perché queste piaghe avevano occupato il suo pensiero sin dai suoi primi teneri anni e continueranno a occuparlo fino alla sua morte. Non passava giorno che non le meditasse, percorrendo le stazioni della Via Crucis e versando abbondanti lacrime. Giunta alla seconda o terza stazione, si batteva il cuore così fortemente e sentiva così vivo dolore da cadere tramortita per terra. E questo è un punto importante. Ricordarci, meditare spesso ciò che Gesù ha patito per noi, per amore nostro. È proprio la considerazione della passione del Signore che ci mette nel cuore un grande orrore da una parte per il peccato che ne è stato la causa e dall'altra un grande desiderio di riparare, di corrispondere con una vita santa a tanto amore, a tanto sacrificio. Soprattutto il venerdì, in modo particolare il venerdì di marzo e della Quaresima, sentiva nel suo corpo i tormenti della passione divina, quindi sperimentava anche fisicamente la passione del Signore. Nel primo venerdì di marzo meditava il mistero dell'agonia, del quale il Divino Redentore le faceva sentire tutti i dolori e le angosce, i dolori interiori di Gesù. Nel secondo venerdì provava le crudeli sofferenze della flagellazione. Nel terzo venerdì aveva luogo la coronazione di spine e i dolori erano tali che senza un aiuto particolare sarebbe morta nelle torture del martirio. Nel quarto venerdì partecipava al mistero della crocifissione, stando a braccia aperte, con i piedi stesi e il destro posato sul sinistro, come se fossero stati inchiodati. Nello stesso tempo sentiva nella bocca un'amarezza che nessuna parola avrebbe potuto esprimere. Pensiamo appunto al dolore di Gesù sulla croce, all'amarezza, non solo del fiele che gli veniva riversato in bocca, ma anche l'amarezza terribile che sperimentò nel considerare tutti i peccati di cui ne portava il peso davanti al Padre per espiarli. Infine, il venerdì seguente partecipava all'agonia, alla morte del Salvatore. Allora diventava così pallida e livida in volto che pareva dovesse spirare da un momento all'altro. Per tutto il tempo che la Pissima Treziaria partecipava così alle sofferenze della Passione Divina, il suo corpo esalava un profumo celeste. Di tutti questi tormenti non le restavano poi che le sacre stimmate impresse nella sua carne dal Divino Redentore. Portava le stimmate del Signore. Santa Maria Francesca attinse nella contemplazione di questi dolorosi misteri una sete insaziabile di patire che la identificò in un certo modo col suo sposo crocifisso. Il patire fu il compagno inseparabile della sua vita. E qui la Santa ci introduce in un grande mistero, il desiderio di Gesù di patire per noi. Ho un grande desiderio di ricevere il battesimo, il battesimo di sangue, di incendiare il mondo del fuoco dell'amore di Dio, no? Quando Gesù fa quell'esclamazione nel Vangelo. Perché il cuore di Gesù desiderava dare al Padre il massimo della gloria, della riconoscenza, della lode, il massimo della riparazione. Proprio perché il cuore divino umano di Gesù aveva un amore sconfinato per il Padre, desiderava consumarsi per il Padre, come desiderava consumarsi per noi, per salvarci. Il cuore di Gesù non è un cuore gretto, limitato, ristretto, no? È un cuore che tutto si dona, si offre. Ed ecco che questa santa sente anche lei in sé questa sete, partecipa di questa sete del cuore divino redentore di Cristo. Maria Francesca, dice il padre Gaetano Laviosa, provinciale dei Teatini di Napoli, ha sofferto, come ho veduto io stesso, ho sentito dire con la più grande costanza, malattie ad ogni genere innumerevoli, febbri perniciose, infiammazioni intestinali, cancrene alle gambe, nelle quali dovè subire molte incisioni, bruciature, come si usava fare a quel tempo, enfiagioni di tutta la persona, dolori incessanti. A segno che un giorno mi confessò che non vi era al mondo sorta di pena che ella non avesse sofferto. Questa testimonianza appunto di un padre che la conobbe. Quello che vi era di più ammirabile, dice uno dei suoi confessori, era il vederla sempre rassegnata alla volontà di Dio, senza mai stancarsi di soffrire, né farne apparire la minima noia. Spesso con gli occhi alzati al cielo offriva all'Eterno Padre i suoi patimenti in unione a quelli di Gesù, benedicendo Dio e protestando che era pronta a ricevere tutto dalle sue mani santissime. A questi dolori che gli venivano, possiamo dire, dai fatti, dalle circostanze, dalla salute cagionevole e anche da Dio stesso, si imponeva altre penitenze volontarie, personali, come rigorosi digiuni, veglie prolungate, cilizie e flagellazioni. Molte volte prese su di sé le malattie del prossimo, specie quelle dei suoi buoni benefattori. E quindi capitava appunto che il male che avevano gli altri cessavano di presentarsi nel corpo degli altri e si presentavano sul suo. Era davvero, come dice Padre Pio, no? Il Cireneo di tutti, così era anche questa santa, il Cireneo che si carica delle sofferenze degli altri. Ai dolori fisici venivano ad aggiungersi poi le pene morali, interiori. Oltre a essere esposta alle persecuzioni del genitore, delle sorelle, di altre persone invidiose della sua virtù, i confessori medesimi talvolta ne accrescevano il martirio con la severità della direzione spirituale e con le prove alle quali la sottoponevano per saggiare se veramente ciò che accadeva in lei veniva da Dio o non piuttosto dal diavolo. Lo sposo celeste poi vi metteva il colmo con le aridità ed esolazioni interiori, che più di una volta la ridussero agli estremi. Così la serva di Dio fu provata come l'oro nel crogiolo e la sua vita non fu, si può asserire, che una continua agonia. Nondimeno, però, in mezzo a tante prove, lo sposo divino non si tenne mai lontano dalla sua umile serva, ma per il contrario si compiacque di visitarla spesso, e le inebriò l'anima di ineffabili consolazioni. Divennero frequenti in lei le estasi, che per più anni la sua esistenza non fu che un continuo rapimento, e in una visione che ebbe intorno al cielo le si dilatò talmente il cuore che le si ruppero due costole. Quindi vediamo come in proporzione alle sofferenze vi erano anche le consolazioni e le grazie straordinarie. Tanto sono state le sofferenze, tanto quanto anche le consolazioni, le gioie, le estasi, le visioni, i rapimenti, i doni soprannaturali, le grazie. A questo amore del patire, Santa Maria Francesca univa una profonda umiltà, un'assoluta povertà, una purità evangelica della quale il suo corpo stesso rendeva testimonianza con un profumo celeste che emanava da esso. Una obbedienza così perfetta e costante fu la sua che, giunta all'ultima ora, non volle lasciare questa terra se prima il confessore non gliene avesse dato l'autorizzazione. E quindi la garanzia certamente più grande che quei fenomeni straordinari venivano da Dio sta proprio nell'esercizio delle virtù, dell'umiltà, della purezza, dell'obbedienza, eccetera. Poi qui l'autore si sofferma a parlare della sua grande carità verso il prossimo. Così dice: quanto la carità verso il prossimo non si saprebbe dire come ne era ripieno il suo cuore, specialmente per quanto riguarda i suoi stessi persecutori. Bastava infatti insultarla per aver diritto ai suoi benefici. Vedete come i santi mettono proprio in pratica la parola di Gesù: fate del bene a coloro che vi fanno del male. Quindi se uno faceva del male alla santa, le sentiva un dovere subito di rispondere con un beneficio, con un dono, con una grazia, pregando per loro, intercedendo per loro. Noi invece facciamo l'incontrario, no? Quanti risentimenti si conservano nel cuore, no? Quanti odi, rancori. E invece no. Ecco, bisogna rispondere al male con il bene. La sua carità compassionevole si estendeva poi alle anime afflitte, agli ammalati, agli indigenti, e non vi era infortunio che sfuggisse alla sua caritatevole sollecitudine, di modo che si dimenticava affatto di sé per sollevare quanti soffrivano. È proprio dei santi vedere, soprattutto nelle infermità, l'immagine di Gesù, Gesù che offre se stesso, che si dona, che si consuma tra i dolori sulla croce. Vedere l'immagine di Gesù negli afflitti, nei sofferenti, nei poveri, è quello che siamo chiamati a fare anche noi, vedere Dio nel prossimo. Più volte fu veduta privarsi del necessario in favore dei poveri, e quando non aveva più nulla da dare loro, si gettava ai piedi del crocifisso, si disciplinava sangue per muovere a compassione il cuore di Dio e ottenergli tutto ciò di cui avevano bisogno quegli infelici. Quindi dove non poteva arrivare materialmente, chiedeva il miracolo. E Dio le mandava per vie mirabili i soccorsi che chiedeva. Questa sua carità fu premiata da Dio col concedergli di operare un gran numero di guarigioni miracolose. Ma erano soprattutto i poveri peccatori l'oggetto della sua carità e compassione. I poveri peccatori. Infatti, le infermità più gravi non sono quelle del corpo, ma quelle dell'anima. I mali più grandi non sono quelli temporali che passano in questa vita, ma quelli eterni, quelli che non finiranno mai. Per questo, per la conversione dei peccatori, offriva a Dio tutti i suoi patimenti. Nel 1786 le apparve Gesù circondato di gloria, e per ricompensare tanto suo zelo per le anime, le promise la salvezza di tutti i peccatori in favore dei quali avrebbe interceduto presso di lui. Le sue preghiere e esortazioni ritrassero infatti una vera moltitudine di anime perdute nelle vie dell'iniquità. Quanto è contento Gesù quando noi preghiamo per i poveri peccatori. In fondo è proprio la richiesta che ha fatto anche la Madonna Fatima, quando col volto triste chiede ai tre pastorelli di sacrificarsi, di pregare per la conversione dei peccatori. Le persone virtuose, i sacerdoti, i religiosi, ricorrevano spesso a questa santa per consiglio. Un giorno il padre Pier Battista della Concezione, ex ministro provinciale dei frati minori, le chiese dei consigli intorno alla direzione che doveva avere nei confronti delle anime. E la serva di Dio, tra le altre cose, così gli disse: state molto attento che non si insinui fra le vostre penitenti lo spirito di gelosia alle quali noi donne siamo così soggette e per la quale so io per esperienza quanto ho dovuto soffrire. Io benedico il Signore che fin da principio il mio Padre spirituale mi ha guidato in questa parte con molta saggezza. Egli voleva che lo andasse a trovare soltanto in confessionale, dove faceva passare davanti a me tutte le altre penitenti. E quando, dopo aver aspettato a lungo, mi presentavo alla grata, qualche volta si accontentava di dirmi solo bruscamente: andate a comunicarvi. Frattanto il demonio mi tormentava e mi diceva interiormente: vedi come il tuo confessore ha poca pietà di te? Eppure non ignora quello che tu soffri in casa e i lamenti di tuo padre e delle sorelle, scontenti perché tu ritorni sempre così tardi dalla chiesa. Ma io, senza ascoltare simili suggestioni diaboliche, mi sforzavo di stare in silenzio, e quello che mi faceva più pena era d'attirare l'attenzione del pubblico con la mia troppa assiduità al confessionale. Vi dico questo affinché usiate indulgenza e prudenza, ma non risparmiate quelle che hanno bisogno di essere provate. In questo consiglio che dà a questo sacerdote, vediamo quanto lei stessa abbia dovuto soffrire, no? Addirittura che il confessore la lasciava per ultima, usava un linguaggio brusco, freddo e molto spicciolo nei suoi confronti. Poi lei doveva tornare a casa quindi in ritardo, quindi prendersi pure le sgridate e gli insulti da quelli della sua famiglia per quei ritardi. Ecco, eppure, vedete, come dice lei, io soffrivo, tacevo, offrivo in silenzio. Bene, la carità di questa nostra sorella verso le anime del purgatorio poi giunse all'eroismo. Quindi abbiamo visto il suo amore per le anime dei poveri peccatori. Ora vediamo la carità verso le anime del purgatorio, verso le quali offriva la maggior parte dei suoi digiuni, flagellandosi anche a sangue per sollevarle dalle loro pene. Applicava ad esse il frutto delle sue comunioni quotidiane e delle sante messe che ascoltava. Per essa cercava di guadagnare indulgenze il più possibile. Spesse volte, nell'ardore della sua carità, supplicava il Signore di imporre a lei le pene dovute a quelle anime. In effetti, anche le anime del purgatorio sono una categoria che ha bisogno della nostra carità, anche perché solo noi possiamo aiutarle a uscire da quel carcere in cui si trovano, da uscire da quelle sofferenze terribili in cui sono, alleviare le loro pene, affrettare il loro ingresso in paradiso. Esse attendono da noi l'elemosina della nostra preghiera, della nostra carità. E la santa di cui ricordiamo oggi la vita, Santa Francesca delle Cinque Piaghe, davvero si è spesa per le anime del purgatorio, tanto che una innumerevole moltitudine di anime furono debitrici a lei della loro liberazione. Il padre Felice, suo confessore, che teneva un registro di tutte quelle che lei aveva liberato, un giorno non poté astenersi dall'esclamare: come può essere che vi siano ancora anime del purgatorio? Cioè, se gli sembrava che erano talmente tante che ormai non ce ne fossero più. E Dio infatti permetteva a queste anime di apparirle per sollecitarne i suffragi. Una di esse la pregò di applicarle le indulgenze della Via Crucis, aggiungendovi sette Ave Marie in onore della Madonna, venerata sotto il titolo di Divina Pastora, perché ne aveva già provato un grande sollievo. Bello questo richiamo alla presenza della Madonna nel Purgatorio. La Madonna è invocata come Divina Pastora. Gesù è il buon pastore, la Madonna è la Divina Pastora che ha cura delle anime dei suoi figli e le segue, possiamo dire, dal concepimento fino al loro ingresso nel cielo. Quindi anche le anime del Purgatorio sono oggetto della cura materna della Madonna. E quest'anima del purgatorio chiede alla santa di recitare, come aveva fatto altre volte, sette Ave Marie, alla Madonna invocata sotto il titolo di Divina Pastora, perché aveva sperimentato, grazie a queste preghiere, un grande sollievo, un grande beneficio. questo è un invito anche per noi, quindi a pregare la Madonna sotto il titolo di Divina Pastora perché introduca le anime del purgatorio nel regno dei cieli. Altre due anime del purgatorio le apparirono per chiedere alla santa di guadagnare per loro l'indulgenza della porziuncola del perdono di Assisi. La Pissima Terziaria raccomandava con premura a tutti i conoscenti, e specialmente i sacerdoti, di adoperare tutti i mezzi per la liberazione delle sante anime del purgatorio, perché chi ha visto quanto soffrono e quanto sia grande il loro desiderio di vedere Dio, capisce quanto davvero sia importante la nostra preghiera e i nostri suffragi. In questo modo, conclude l'autore, la nostra santa si assicurava ogni giorno più protettori in cielo. Sì, perché le anime del purgatorio che salgono in cielo, grazie alle nostre preghiere, ricambiano al centuplo il beneficio che hanno ricevuto ed entrando in cielo, quale familiari, amici di Dio, intercedono potentemente per noi, per la nostra causa, per i nostri bisogni. Quindi quanto torna anche a nostro beneficio il pregare, il suffragare le anime del purgatorio. Bene, ora facciamo un momento di pausa e poi proseguiamo con la vita della nostra santa. Ave Maria, continuiamo il racconto della vita di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, soffermandoci ora sulla spiritualità francescana che la assorbì e che visse in maniera straordinaria. Ad esempio di San Francesco, Suor Maria Francesca ebbe una tenerissima devozione verso Gesù bambino, il figlio di Dio fatto uomo, esinanito. Non contenta di fare la novena in preparazione a Santo Natale, cominciava fin dalla prima domenica di Avvento a preparare il suo cuore con digiuni, vegli, discipline, con raddoppiato fervore. Così la notte santa di Natale riceveva abitualmente dei favori straordinari, consistenti in estasi, visioni e rapimenti. Nell'anno 1741, mentre stava davanti al presepio, fu rapita in estasi e le apparve Gesù tutto raggiante di gloria, il quale prendendole la mano destra le disse: «Questa notte ti farò mia sposa». Serva di Dio durante questa visione fu circondata da tale splendore di luce che perdette la vista. Mattina seguente la sua compagna dovette condurla per mano da padre Felice suo confessore, il quale le fece ritornare la facoltà di vedere con un precetto di santa obbedienza. E così Suor Maria Francesca, come tante altre vergini illustri, divenne sposa di Gesù. Bello questo episodio della cecità. Cioè, in effetti, Gesù è una luce così grande che quando uno contempla Gesù, tutto il resto perde significato, diventa ombra. Chi davvero è innamorato di Gesù non vede più che Gesù. Vede Gesù in tutte le cose, no? Così fu San Francesco, che vedeva Gesù nell'agnello, vedeva Gesù nel creato, vedeva Gesù nel prossimo, vedeva Gesù in ogni cosa. E se noi facciamo entrare davvero nel nostro cuore Gesù, la Madonna, le cose sante, tutto il resto diventa grigio, perde attrazione. Il suo amore per l'Eucarestia fu anch'esso come un fuoco che la consumava, e quando i suoi direttori spirituali, per provarla, le proibirono di accostarsi alla Santa Mensa, provava allora una vera agonia. Un giorno, apparso il Signore, la Santa si lamentò con lui del fatto che il suo confessore poco prima l'aveva privata della Santa Eucaristia. Il divino sposo l'assicurò che obbedendo al padre spirituale gli era diventata assai più cara. Quindi a volte Gesù, ecco, permette anche queste prove così terribili proprio per purificare l'anima e renderla sempre più cara al suo cuore. Quando assisteva alla Santa Messa, i momenti che la separavano dalla Santa Comunione le parevano lunghi quasi come l'eternità. Quindi le sembrava troppo lunga la parte che della Santa Messa che precede la Comunione. E il Signore talvolta si compiacque di soddisfare miracolosamente l'ardente desiderio che ella aveva di riceverlo. Un giorno ella andò a pregare il confessore di celebrare la messa di Requiem, perché la messa di Requiem è più breve, era più corta una volta, no? Si omettevano alcuni salmi, alcune parti, proprio perché desiderava arrivare al momento della comunione. Non riusciva, non stava più in sé, nell'attesa di ricevere Gesù. Ma siccome quel giorno non ha permesso fare la messa di Requiem, allora la santa le disse: «Di grazia, la si sbrighi, la sua messa è troppo lunga e non finisce mai». È proprio non perché la messa le apparisse lunga in se stessa, ma perché desiderava ricevere la comunione e non sopportava questo indugio, questa attesa. Il confessore, per farle piacere, si parò con tutta sollecitudine possibile, si affrettò a celebrare il santo sacrificio. Mentre recitava Lecce Agnus Dei, appunto, ecco l'agnello di Dio, per poi darle la santa comunione, l'oste che teneva fra le dita sparì. Si mise subito a cercarla con ansietà, temendo di averla lasciata cadere a terra, ma la santa gli fece cenno che l'aveva già ricevuta. Quindi Gesù stesso nella Santa Ostia è partito dalle mani del sacerdote per recarsi nel cuore di questa santa. come il desiderio della santa di ricevere Gesù, così altrettanto il desiderio di Gesù di entrare in un cuore che davvero lo cerca, che davvero lo ama. In altre circostanze, volendo comunicarsi, dovendo aspettare per cagione della moltitudine dei fedeli, l'ostia santa volò dalla sacra Pisside e andò a posarsi sulla lingua della santa. Maria Francesca fu davvero un'anima eucaristica. Racconta in proposito San Francesco Saverio Maria Bianchi, che la conobbe, in cui si strinse una santa amicizia, testimonia che l'amore del Santissimo Sacramento era in lei così eroico, così ardente, così straordinario, che parecchie volte Dio, mentre dicevo messa, si degnò consolarla per il ministero degli angeli, facendola anche partecipare al preziosissimo sangue che era nel calice. Voi sapete che fino a poco tempo fa, appunto nel 1700, non si poteva accostarsi alle due specie, sia quella del pane che quella del vino. Solo il sacerdote, dopo il Concilio Vaticano II, è stato concesso in alcune circostanze anche ai fedeli di accostarsi ad ambedue le specie, ma ripeto, allora ci si poteva solo accostare alla Santa Comunione. Ma ecco che per mano dell'angelo, dell'arcangelo Raffaele, gli veniva concesso di comunicarsi anche al calice. Così racconta questo santo, San Francesco Saverio Maria Bianchi. Dopo la consacrazione o prima della comunione, l'arcangelo Raffaele prendeva il calice dall'altare, lo portava in casa della serva di Dio ammalata e la faceva comunicare. Qualche volta ne beveva pochissimo, appena qualche goccia. Un'altra volta che ne beve quasi la metà, riconobbi da me stesso la mancanza manifesta e visibile di una parte del prezioso sangue. E quando la interrogai su ciò che mi era accaduto, ella mi rispose: Padre, se non fosse stato l'arcangelo Raffaele il quale mi avvertì che si doveva compiere il sacrificio, lo avrei bevuto tutto. Quindi, questo San Francesco Maria Saverio, mentre celebrava la messa, vedeva che dal calice scompariva una parte del sangue dopo la consacrazione. E appunto apprese dalla stessa santa che era l'arcangelo Raffaele a condurlo da lei. Ed era l'arcangelo Raffaele che la tratteneva dal berlo tutto, proprio perché il sacrificio della Santa Messa raggiunge la sua consumazione quando il sacerdote consuma le due specie. E quindi è necessario per il sacerdote consumare ambedue le specie perché il sacrificio sia integro. Altre grazie singolari meritò il suo amore indicibile a Gesù sacramentato. Qualche volta questo divino sposo le appariva nella Santissima Ostia, ora sotto forma di piccolo bambino, ora nello splendore della sua gloria, ed ella, rendendo i suoi omaggi, le sue adorazioni al Dio Eucaristico, gli faceva ammenda onorevole per tutti gli oltraggi, profanazioni e sacrilegi che si commettevano contro di lui in questo mistero di amore. Santa Maria Francesca dei Cinque Piaghe aveva poi un amore filiale, una grandissima devozione alla Madonna. Non chiedeva grazia alcuna senza ricorrere alla potentissima intercessione di lei. Quindi vediamo qui manifestata la fede della Santa nella mediazione della Beata Vergine Maria, quale mediatrice di tutte le grazie. In modo particolare, ella venerava la Madonna sotto il titolo di Divina Pastora o Madre del Divin Pastore. Aveva poi devozione per i santi apostoli Pietro e Paolo, per San Giuseppe, per San Francesco, per San Pietro d'Alcantara, di cui i religiosi che la guidavano spiritualmente facevano parte. appunto della sua riforma. San Pasquale Bailon, che è stato il grande santo serafino dell'Eucaristia, e i taumaturghi San Nicola di Bari e San Gennaro, patrono di Napoli. Qui poi l'autore fa un piccolo capitolo sull'amicizia tra San Francesco, Saverio e Maria Bianchi, di cui abbiamo parlato anche poco fa, e della nostra Santa Maria Francesca. Scrive il padre Felice Sala: ormai sacerdote, il padre Francesco Saverio Bianchi, canonizzato da Pio XII il 21 ottobre 1951, fu trascinato quasi contro la sua volontà a far visita a Santa Maria Francesca. Da quella semplice conoscenza si venne a una profonda intimità spirituale reciproca che fu una vera scuola di perfezione. Tra queste due anime elette nacque un mutuo incitamento a volare sempre più in alto nella conoscenza e nell'amore di Dio. La santa paragonava l'apostolo di Napoli all'apostolo di Roma, San Filippo Neri, e soleva ripetere: due sono i Filippi, l'uno nero, l'altro bianco, perché appunto il cognome è San Francesco Saverio e Maria Bianchi. Dalle conversazioni con Suor Maria Francesca, il padre Saverio Bianchi aveva ricevuto illustrazioni e incitamenti alla vita perfetta, e fra tanti e santi suggerimenti e avvisi che la santa le diede, riportiamo i seguenti. Primo, che nell'udire qualche peccato del prossimo si umiliasse di cuore davanti a Dio, riconoscendosi capace di fare anche peggio, e pregasse per quelli. Quindi ecco la carità e l'umiltà verso i poveri peccatori. Il padre Saverio Bianchi era anche un confessore, quindi nel sentire i peccati degli altri, umiliarsi pensando che lui stesso poteva compierne anche di peggiori. Secondo, che domandasse a Dio fortezza e pazienza nel patire. Terzo, che in Dio solo collocasse le sue speranze, quindi non nelle cose terrene, ma soltanto negli aiuti di Dio, che per spogliarsi del troppo amore agli studi, più non cercasse libri, non ne parlasse, ne fuggisse persino il desiderio e il pensiero. Quindi questa santa ha visto in lui un certo attaccamento, no, per i libri, e quindi lo aiuta ad distaccarsi dall'amore soverchio eccessivo per lo studio. Quinto, che avesse in orrore la dignità e gli onori, ricordandosi con dolore di averli altra volta desiderati. Sesto, che rifiutasse ogni prepositura o vescovato, adducendo la sua malferma salute e l'incapacità a simili cariche. Quindi vedete come questa santa lo incitava a rimanere sempre umile, a cercare l'ultimo posto. Settimo, che di fronte a qualche tentazione rinnovasse la buona volontà, accettando con umile pazienza la prova, in unione con Gesù agonizzante e sulla croce. Il padre Saverio Bianchi non fu soltanto testimone dei prodigi che Dio operava per mezzo della sua serva fedele, ma spesso ne riceveva anche le confidenze. In viaggio per la Calabria venne salvato da grave pericolo di morte per intercessione di Santa Maria Francesca. Momento di estasi altissima, quando il santo si vedeva sottrarre in parte le sacre specie dall'altare rapite da mani angeliche a conforto spirituale di quella creatura di cielo, come abbiamo già raccontato. Sul letto di morte, a suggello di quell'amicizia che aveva avuto per oggetto Dio solo, la santa si toglierà dal dito un anello che portava inciso lo stemma del serafico di Assisi e le porrà tra le mani del santo, a confermargli che il cielo e la terra non erano abbastanza lontani da poter separare i cuori che Dio aveva congiunto. E anche dopo morte, la degna figlia di San Francesco, dimostrò il suo santo affetto a colui che per 13 anni aveva frequentato la sua povera casetta e l'aveva aiutata a correre la via dell'eroismo cristiano. Sappiamo, a proposito, che un giorno il venerabile Fossa andò sul sepolcro della serva di Dio, mandatovi dal Bianchi, dal padre Bianchi, e ritornando gli riferì che Suor Maria Francesca gli aveva ordinato di fargli sapere che si tenesse allegro e allegramente patisse, che una stessa corona di gloria con essa lei gli si riservava in cielo. Quindi vediamo il legame tra questi due santi che si sono aiutati nel cammino verso il regno dei cieli, così come noi cristiani dobbiamo aiutarci l'un l'altro, soprattutto nel vincere i nostri difetti, crescere nelle virtù, crescere nell'amore di Dio e conquistarci la meta, il paradiso. Circa le sofferenze fisiche del santo uomo di Dio, Suor Maria Francesca le aveva predetto per tempo che avrebbe dovuto molto soffrire, così fu. Così pure l'aveva assicurato che non sarebbe morto se prima ella stessa non l'avesse preavvisato. Padre Francesco Saveri Maria Bianchi fu uno dei primi che depose nei processi della nuova santa. Dispensava agli ammalati immaginette della Venerabile e inviava sul sepolcro di lei i bisognosi di grazie e prodigi. Nei suoi ultimi anni, l'uomo di Dio ottenne presso di sé persino le elemosine versate per il processo della sua santa amica, e si racconta che con un'immagine della Venerabile Terziaria salvò una casa e rispettiva famiglia dalla lava del Vesuvio. Quindi un santo che lavorava per l'esaltazione di un'altra santa. A Suor Maria Francesca non dovevano mancare i celesti favori che a tante anime simili alla sua non sono mancati. Dio è sempre generoso con chi lo serve e lo ama con generosità. La vita dei santi è vita di cielo. Maria Francesca delle Cinque Piaghe, oltre ai privilegi eucaristici di cui abbiamo parlato, di cui fu favorita, ebbe anche l'assistenza visibile del suo angelo custode. È una delle sante che ebbe maggiori visioni angeliche nel corso della sua vita. Ebbe il dono di leggere il futuro. Un giorno il padre Francesco Maria Bianchi, mentre parlava con la nostra santa delle miserie che pensava di soccorrere e della scarsezza dei mezzi di cui disponeva, ai piedi del crocifisso comparvero un rotolo di monete d'oro che sarebbero servite poi a lenire tanti dolori. Quindi addirittura si materializzava l'oro davanti alla sua preghiera per sopperire ai bisogni del prossimo. La santa più volte aveva detto a Suor Maria Felice, sua compagna di preghiere e di penitenze, prepara la seggiola che ora pare Bianchi, è uscito da Porta Nuova. Poco dopo, vedi al bancone che adesso il padre Bianchi comincia ad apparire dal vicoletto. E tutto si verificava con precisione matematica, come se la santa vedesse al di là dei muri. Estasi, rapimenti, profezie erano familiari in lei, viveva del soprannaturale come nella sua atmosfera. Incompresa, perseguitata, trattata come visionaria, fu sottoposta a esami vessatori, denunziata persino tradotta dinanzi al tribunale civile come seduttrice in mezzo al ludibrio della plebaglia. Ebbe a soffrire molto. In 7 lunghi anni di duro martirio tutto sopportò con inalterata mansuetudine, toccando l'abisso dell'annientamento e assurgendo alle vette di un mistico Golgota. Quindi, insieme ai fori celesti, come abbiamo detto all'inizio, si univano anche le grandi sofferenze, una grande partecipazione alla croce di Cristo. E così arriviamo all'ultimo capitolo in cui l'autore parla della sua morte. Verso la fine della vita, Dio le rivelò le calamità delle quali in quel tempo erano minacciate la religione e la società. Si avvicinava appunto la rivoluzione francese. Dopo l'elezione di Pio VI le fu mostrato questo pontefice coronato di spine. La fuga di Luigi XVI, conosciuta a Napoli, portò gran gioia, ma la santa prese per rivelazione l'arresto del re a Varennes e il suo ritorno a Parigi. Ella raddoppiò le preghiere, le penitenze per il sommo pontefice e per la Chiesa. Ma alla vista delle sofferenze che si preparavano per la Chiesa, il suo cuore non poté più reggere, sicché chiese la morte e l'ottenne, offrendosi come sacrificio per la salvezza della Chiesa. Raccolta nel suo oratorio privato, pregava, impetrava, soffriva e si offriva. Era come una lampada ardente, come una candida ostia in mezzo alla marea dell'incredulità. Si spense serenamente nella sua nuda celletta il 6 ottobre 1791, aveva allora 76 anni. Questa eroica figlia di San Francesco fu sepolta nella chiesa di Santa Lucia al Monte, ove nella sua giovinezza aveva indossato l'abito della penitenza. Nel 1803 Pio VII la dichiarava venerabile, nel 1843 Gregorio XVI la decretava gli onori della solenne beatificazione. Finalmente, il 29 giugno del 1867, Pio IX la scriveva nel catalogo dei santi insieme a San Leonardo da Porto Maurizio. La casetta ove l'eroica terziaria passò l'intera sua vita in preghiera e penitenza è divenuta un piccolo ma prezioso santuario dove tutto parla dell'immolazione della santa, dove ci sembra ancora gustare l'olezzo di quella virtù che la rese tanto cara a Dio e anche agli uomini. Bene, chiediamo a questa grande santa, anzitutto, di portare sempre nel cuore le piaghe del Signore, imprimerci nella nostra anima le sofferenze di Gesù, Gesù che offre la sua vita per noi. E attraverso questo ricordo ci sproni a una vita sempre più corrispondente alle aspettative di Gesù, a quello che Gesù vuole da noi. Ci aiuti a corrispondere sempre più al suo amore con la fedeltà di ogni giorno, alla sua grazia. Chiediamo che ci dia una stilla del suo amore all'Eucaristia, del suo amore alla Madonna. Ci metta nel cuore anche un grande amore verso il prossimo, soprattutto verso i peccatori, verso le anime del purgatorio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.